come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Io sono pazzo, a Palermo decido, io sono un gradino sotto a Dio. Io sono pazzo, oh, il popolo mi rispetta e attenzione alla mia vendetta, che se non mi date ragione io distruggo la coalizione. Nella vita i miei miti sono Caligola e Nerone, e a Palermo anche stavolta io mi voglio candidare, perché sono pazzo.
E beh, alla fine, caro Parenzo, ha avuto ragione lui, eh?
Abbiamo sbagliato tutto noi, opinionisti, politici.
Abbiamo sbagliato tutto su Orlando.
Anche
l'abbiamo,
noi, anche io.
L'abbiamo preso in giro per, perché aveva detto, no? Sugnu candidato in mille lingue. L'abbiamo preso in giro perché aveva detto non mi ricandido e lo dico in aramaico eppure in fenicio. E alla fine, quanto ha preso? Il 70%.
È una roba bulgara.
Voto bulgaro a Palermo, Orlando contro un inesistente Ferrandelli. Sentiamo Orlando, che però dice
c'è da dire tutto.
Che c'è da dire?
Che la Zanzara aveva sostenuto apertamente il candidato Ferrandelli.
Sì, c'è da ammetterlo, perché alziamo le mani così. Orlando che dice partiti chiusi nel palazzo. Ma scusa, da dove viene Orlando? Non viene dai partiti, cioè non è espressione di un partito. E attacca i partiti. Vabbè, è Orlando. Come quando uno dice è Gasparri, no? È Orlando.
Questo straordinario risultato manda un messaggio che dice basta col carrierismo della casta e che dice basta ad un governo Monti che ha un tecnicismo senza anima. Io mi auguro che questa lezione venga appresa dal sistema dei partiti, che si attrezzino per evitare che, mentre loro sono chiusi nei palazzi a discutere di cose astratte che non fanno riferimento ai problemi reali del paese, la gente sceglie altre strade, a Parma come a Palermo. Sono Caligola e
Nerone. Poi se la prende con Bersani dicendo che è come Andreotti addirittura per quello che ha fatto a Palermo. Ma andiamo oltre Palermo, perché c'è naturalmente il trionfo di Grillo. Trionfo di Grillo con Pizzarotti che a Parma dice: i cittadini di Parma hanno scelto me e non Grillo, che non so quanto sentirò nei prossimi anni. Pizzarotti,
bravo.
Non penso che ci sentiremo spesso durante questo lavoro che faremo nei prossimi anni. Magari c'è da fare un particolare evento, una particolare iniziativa, proprio per cercare di aggregare opinione pubblica, lo chiameremo. Ma lui è stato il primo che ha detto che dovremmo camminare con le nostre gambe, noi siamo qua per questo. I cittadini di Parma hanno eletto me e non sicuramente Beppe Grillo.
Un altro dei grandi interrogativi che si, no, che di cui la gente discute, ne ho visto e ne ho sentito parlare anche nei bar qui accanto, per strada, nelle piazze, negli autobus venendo qui: ma il Partito Democratico ha vinto o ha perso queste elezioni? Ha pareggiato oppure ha trionfato? Bersani dice: abbiamo vinto senza se, senza ma, non ci rubate questa vittoria.
177 comuni al voto, sopra i 15.000 abitanti, 92 vinti dal centro-sinistra. Questi 92 erano l'altra volta 45. E quindi noi, senza se e senza ma, abbiamo vinto le elezioni amministrative dell'anno 2012. Capisco il signore.
Eh sì, però nelle grandi città, in quelle più significative, spesso hanno vinto candidati non appoggiati dal Partito Democratico, che sono passati attraverso la primaria. C'è un altro elemento da dire al signor Bersani: non si può sostenere una frase un po' comica, a Parma abbiamo non vinto, ti giuro, ha detto così. Ci sono comuni come a Parma dove noi abbiamo non vinto, perché vorrei ricordare che Parma e Comacchio erano governati dal centrodestra. È una nuova, ha creato un nuovo modo di dire: abbiamo non vinto, abbiamo non vinto. Va bene, c'è molto da dire oggi anche sul terremoto, ne ho sentite di tutti i colori sulla vicenda di Brindisi, però ci sono le elezioni, naturalmente i risultati, 800 24 00 24, qualcuno dice che il PDL è imploso, è scomparso. Trionfano i nuovi e noi chiamiamo invece uno che è di politica, insomma, no? Che è in politica da non so quanti anni. Paolo Cirino Pomicino, buonasera.
Beh, buonasera, sono in politica da molto tempo, ma molto meno in Parlamento di tantissimi altri amici.
Cioè, per esempio?
In Parlamento sono stato 22 anni. Il mio amico, tanto non faccio polemica, ma il mio rarissimo amico, segretario del mio partito, che nei fatti che in Casini è da 30 anni in Parlamento.
Più di lei, dunque?
Molto più di lei.
Ah, dunque uno pensa, Cirino Pomicino dice quanti anni è stato in Parlamento, Casini è stato meno anni di me.
Casini più,
più di me, cioè sono stato meno anni di Casini.
Ma Casini, io parlo sempre sempre di cose di casa mia, sì, come si vuol dire, perché non è una polemica, è soltanto per sfatare una...
Beh, dunque non è il nuovo, non è il nuovo Casini.
Sì, è l'uomo.
Beh, è nuovo per modo di dire, su, per modo di dire.
La novità, questo nuovismo, vede, la verità sa qual è?
Qual è?
È che chi portava avanti i giovani, la DC, io sono stato eletto a 36 anni deputato, Casini a 27, Mastella a 30, l'unico primo ministro quarantenne, sì, l'ha portato la Democrazia Cristiana.
Dunque era la DC sosteneva i giovani. La DC sosteneva i giovani.
E te dubbio c'è?
Vabbè, Goria non è che...
Goria era 43 anni, primo ministro.
Sì.
Adesso il centrodestra in 20 anni, il centrosinistra si sono confrontati con due settantenni.
Questo è vero, però...
Come combatte Geronimo, come combatte
però,
Geronimo?
Scusi, Pomicino, Goria non contava nulla, per usare un eufemismo. Goria era messo...
Ma
era...
non contava niente.
Ma non contava un cazzo, su, diciamo...
Primo ministro, ma non dite ciò che vuole.
Ma era così...
Scusa, vedete un po', come dire, una... trasmissione che unisce le cose serie al
bravo, 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 fru fru, fru, fru. Com'è il ritmo? Cioè, aspetta un attimo, fru fru, fru fru, questa è bellissima. Nessuno me l'aveva mai detto, è bellissima, una trasmissione fru fru.
Però come ogni cosa anche la comicità dice delle cose vere.
Assolutamente. Senta, ma lei ha paura di Grillo?
Perché io,
di essere travolto?
Come noto, io ho dato alcuni anni fa anche un 50 euro di contributo al Movimento 5 Stelle.
Beh, questo è interessante, scusi, lei ha qualche anno fa ha dato 50 euro a Grillo?
Eh sì, perché in realtà disse una cosa, ci sentimmo telefonicamente, cioè ci messaggiammo, in verità io corressi un errore, ma adesso non ricordo neanche quanto, stiamo parlando di 5-6 anni fa, e dissi fate le vostre battaglie, io comunque vi aiuto con un piccolo contributo, sono 50 euro, se li tenne non mi mandò a quel paese, come si vuol dire.
Si è preso pure i soldi miei, che
prevalse il sentimento genovese in quella occasione.
Probabilmente.
Pomicino ha finanziato Beppe Grillo, questo si può dire allora.
Sì, no, anch'io ho contribuito a Grillo. Però...
Vedi, il Movimento 5 Stelle, ma questo io lo sto dicendo e l'ho scritto anche, fa una cosa giusta che poi solo alla fine Grillo lo ha detto.
Cioè?
In realtà sta mandando nelle istituzioni i rappresentanti di un disagio. Senza Grillo quel disagio sarebbe stato il terreno di cultura di movimenti erratici, li abbiamo già conosciuti, di fenomeni velleitari, anarchici, utopistici e quant'altro.
Cioè, Grillini
c'è un signore che comunque li sta orientando verso le istituzioni democratiche.
Argine al terrorismo, mi pare un po' un'analisi un po'.
Cioè, voi passate tutti i passaggi, naturalmente poi sono un esperto di bypass, quindi su questo terreno lo fate alla
cucca. Quanti ne ha di bypass, Pomicino?
No, io avevo i bypass, adesso ho un cuore nuovo e molto più giovane.
Di chi è il cuore?
Una famiglia generosa.
Grazie a una famiglia generosa, ha detto. Allora andiamo col traffico e torniamo subito con mentre si parla di Terza Repubblica, è con noi un esponente di spicco della prima, che però sostiene i giovani li portavamo avanti noi, eravamo noi della DC quelli che candidavamo i giovani, nella Seconda Repubblica si candidano solo i vecchi. C'è del vero in quello che dice Pomicino. Traffico. Che Orlando, caro Pomicino, è stato nella DC tanti anni. Come vede questo?
I democristiani sono dovunque.
Quarta, come dice di Orlando?
I democristiani sono dovunque. Il segretario del primo partito in Parlamento, Alfano, era il segretario provinciale DC di Agrigento.
Sì.
Il presidente del secondo partito, come ho sentito Bersani del partito, che ha vinto, che avrebbe vinto le elezioni amministrative, sì, in parte ha ragione,
sì,
il presidente è un ex deputato democratico cristiano al secolo, Rosi Bindi.
Dice, alla fine abbiamo
quindi
vinto noi.
Sono ovunque.
Alla fine noi il PD, è la DC che vince queste elezioni, Orlando ex DC, il PD c'ha il presidente che è stato nella democrazia cristiana, pochi c'è ancora voglia.
No, purtroppo io devo dire, adesso fatemi dire due cose rapidissime, serie.
Sì, sì.
Una, che il centrodestra si sta oggettivamente sfaldando, ma questo era anche nelle previsioni naturali di chiunque capisce un poco
politica. E il terzo polo pure da cui appartiene a lei non esiste,
No, il terzo polo non è un sistema di alleanze. L'UDC però ha fatto delle grandi cose,
addirittura
ha tenuto in termini elettorali, ma ha vinto in alcuni comuni, valga per tutto. Adesso,
Agrigento, no?
Non mi fate la battuta di Totò. A Cuneo, dove il nostro Borgna aveva vinto con il 60%.
A Cuneo, vicino.
È vero che lì c'erano due autorevoli deputate che c'erano contro.
Ma a Cuneo, uno non è che può dire ho vinto.
No, ma voglio dire, abbiamo vinto a Rapallo. Tutte cose meravigliose. E invece l'altra cosa seria che vorrei dire
che volevo...
è che invece Bersani dovrebbe immaginare che siccome il successo di Grillo è particolarmente presente nell'Emilia Russa, il successo di Grillo, ancorché limitato ad alcune regioni e ad alcuni posti, segna veramente la fine della Seconda Repubblica, ma per un motivo semplice.
Perché?
Noi non possiamo continuare ad essere partiti i cui nomi sono senza storia e senza futuro. Bersani non può fare il socialista a Strasburgo e a Parigi, poi torna a Roma e diventa riformista.
E che dovrebbe fare? Cambiare il nome al Partito Democratico?
Deve diventare un socialista, perché lo è, iscritto nel Partito Socialista Europeo.
Che dovrebbe fare? Il Partito Socialista Italiano? Che dovrebbe fare?
Certo, sezione del Partito Socialista Europeo.
Scusi un attimo, allora di un consiglio.
Anche il mio amico, noi addirittura abbiamo la fortuna, parlo come UDC, che il nostro leader, Pier Ferdinando Casini, è il presidente della Internazionale Democratica.
Che fortuna, una fortuna incredibile.
Non fate, badate bene, che voi scherzate, ma senza i democristiani vedete il paese dove sta andando a finire?
Dove sta andando?
A mare, come si vuol dire.
Scusi un attimo, dia un consiglio al PDL che ai minimi termini è quasi scomparso.
Aspetti. Che si scompongano e per ricomporsi insieme anche...
Tra queste quattro opportunità, un consiglio, cambiare nome subito, Berlusconi ai giardini...
No, non basta cambiare, si devono sciogliere.
Sciogliere.
Lì, all'interno del PDL ci sono molti amici democratici cristiani. Noi
ancora
dobbiamo ricomporre, ma scusi, in Germania, in Spagna, chi è che si confronde? In Austria?
Rifare la DC.
I socialisti e i democristiani.
Ma qui c'è la Terza Repubblica e lei vuole rifare la democrazia cristiana, Pomicino.
Ma è la Terza Repubblica, la novità è il ritorno al ritorno a quello che voi immaginate il passato.
Al passato.
E che invece è la vera novità.
Stupendo questo. Scusi, cambiare nome allora. Berlusconi ai Caraibi oppure ai Giardinetti? Via Alfano?
No, Berlusconi può essere un senatore autorevole.
Senatore, dice.
Ha fatto il suo nel bene e nel male.
Senatore a vita?
Non ho capito.
Senatore a vita o senatore così eletto?
Ma senatore, ma al di là della vita, insomma, lunga vita a tutti, naturalmente, ma insomma, lasciamo perdere.
Al di là della vita.
Al di là della vita, appunto. Basta, questo è il punto. Diversamente, il paese, se non si ricompone, ragazzi, io questo ve lo dico, io ho poche miglia da percorrere, circa una cinquantina di chilometri ancora, insomma, modestamente. Però vi devo dire che se non facciamo presto a far ritornare nel sistema politico italiano i partiti che sono in tutti gli stati membri europei, noi non usciremo dal tunnel nel quale ci siamo trovati. Ha ragione Orlando quando dice il governo Monti, il tecnicismo e quant'altro. Ma che significa Italia dei Valori? A quale cultura europea fa riferimento?
Che ne so, è che dovrebbero sciogliersi pure loro, l'Italia dei Valori.
Sinistra e libertà, sinistra e libertà.
Ma tutti si dovrebbero sciogliere tutti e fare qualcosa.
Ma voi non lo sapete, i radioascoltatori devono sapere che in Italia, in questa confusione di nomi senza significato, ci sta sinistra e libertà. Futuro e libertà?
Sì.
Il partito della libertà.
Lo so.
È un paese serio questo?
Ah, questo sicuramente no. Guardi, le faccio ascoltare un'altra cosa seria avvenuta in Parlamento oggi e lei sicuramente le vengono i brividi. Si parlava del divorzio breve, no? Del divorzio breve, discussione alla Camera. In realtà è una cosa molto seria. E il leghista Polledri, per argomentare contro il divorzio breve, senta che cosa ha detto. Ha parlato del matrimonio di Bossi. Cose da pazzi, sentiamo.
Io ricordo che Bossi tanti anni fa in un momento di crisi, prima della malattia, disse: dalla crisi economica si può uscire, ma quando si modificano alcune leggi fondamentali sulla famiglia, visto che l'uomo non è una bistecca, non si torna più indietro.
Io non capisco, l'uomo non è una bistecca. L'uomo, l'hai capita tu questa?
Una cosa folle.
Pomicino,
no?
Lei l'ha capita?
No, non l'ho capita, perché ma ci manda solo il partito della bistecca e buonanotte, poi abbiamo fatto il tempo.
Pure la Lega.
Abbiamo completato.
Pure la Lega ha perso tutto ormai, 7 su 7 ballottaggi.
No, io questo non sapevo, la notizia...
7 su 7, ha perso 7 ballottaggi su 7.
Ma vede, le posso dire una cosa?
Mi dica qualcosa sulla Lega.
Le dico una vecchia battuta che mi raccontò il conte Nuvoletti, il cognato... del compianto avvocato Agnelli.
Bellissimo.
Conte una volta, mi creda, onorevole, tutto ciò che è clamoroso non esiste.
Cioè
le cose sorte improvvisamente, che hanno un'esplosione, poi alla lunga scompaiono.
Vabbè, la Lega non è che adesso ha avuto un'esplosione,
capito,
tanti anni ormai.
Ma come, lo ebbe nel 1990.
Ho capito, 20 anni fa.
Ho capito, e poi è arrivato al 3,9%, adesso è scomparso. Ragazzi, ma l'ADC, ma tutti i grandi partiti in Europa durano per tutta una vita, per secoli. Insomma, poi cambiano le classi dirigenti, naturalmente.
Ma insomma,
ma
tutti si devono sciogliere.
Hanno una cultura, continuano. Qui invece no, qua invece lo stesso movimento di Di Pietro. Finirà inevitabilmente.
Ma scusi, Casini che può, Casini nel futuro che può fare? Mi dica lei.
Può fare la memoria di Siviano.
Sì, ma che può fare nel futuro? Come ce lo vede? Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica? Come lo vede?
È un parlamentare esperto, un leader politico attento.
È 30 anni che è in Parlamento, 30 anni.
Anche abbastanza saggio, quindi insomma, i politici veri possono avere diverse funzioni, perché la tecnicità non è sintomo di liderismo politico. Chi pensa di affidarsi ai tecnici fa un errore, un gravissimo errore.
Dove può arrivare Grillo?
Grillo continuerà, porterà 20-30 deputati in Parlamento,
però non
poi lentamente si estinguerà come si estinse.
Tutti si
Grillo, vede, Grillo, oltre a quello che le ho detto, Grillo organizza un disagio che è crescente. La rabbia contro il Parlamento.
Cioè serve, Grillo serve.
Assolutamente, serve alla democrazia.
Perché altrimenti?
Perché altrimenti quelle frange elettorali sarebbero,
sparano,
in particolare quelle più giovanili, sarebbero oggetto a suggestioni anarchiche, a suggestioni anarcoide,
violente.
Quindi,
è un argine, come allora ha ragione Parenzo. Ha ragione Parenzo.
È un argine al terrorismo, dai. Ha ragione?
Parenzo quando dice che secondo lei Grillo è una sorta di argine al terrorismo.
Vabbè, ma Parenzo, io gli voglio bene a Parenzo, però non deve fare un'altra volta queste invasioni rapidissime. La politica è un po' più articolata.
No, è lei che lo dice, argine contro giovani che potrebbero diventare anarchici, anche violenti.
Ma non c'è dubbio, ho detto che in quel disagio che organizza Grillo si potrebbero tranquillamente inserire fenomeni e suggestioni anarchoidi che certamente non sarebbe un bene.
Dunque Grillo serve, Grillo serve, non c'è dubbio, Grillo serve. Va bene, grazie, mitico.
Grazie a voi,
Paolo Cino Pomicino.
Mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru.
Frufru, sempre frufru, frufru è bellissimo.
Un abbraccio fortissimo.
Ci sentiamo dopo il giornale radio delle 19. Grillo serve, com'era la cosa di Totò? No? La serva serve, no? Grillo serve, a dopo. Eccoci qui, caro Parenzo, in collegamento da Roma, il sottoscritto da Milano, sono le 19.20, la Zanzara su Radio 24, il giorno dei ballottaggi, ha trionfato Grillo a Parma, ha perso e di brutto il PDL, ha vinto ma non troppo il Partito Democratico, sintetizzato bene, terzo polo?
Non pervenuto.
Bravo. Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
A Parma vince Federico Pizzarotti del Movimento 5 Stelle con oltre il 60%, il nuovo sindaco, vittoria del programma e dei cittadini. A Genova vince Marco Doria con ampio margine, a Palermo con oltre il 70%, Leoluca Orlando riconquista la città per la quarta volta. Il centro-sinistra strappa 7 comuni a PDL e Lega, molti al nord, a Monza a Como, ad Alessandria ad Asti, il Carroccio perde 7 ballottaggi su 7. Giacca Blu, 50 anni, sarebbe stato identificato il presunto killer di Melissa, immortalato in un video, perquisita la sua abitazione, ma l'antimafia smentisce. I migliaia ai funerali di Stato per Melissa, uccisa dalla bomba davanti alla sua scuola. Il vescovo vittima della volontà di uccidere. In chiesa il premier insieme al padre. La terra trema ancora in Emilia-Romagna, oltre 100 scosse, 7 vittime, emergenza sfollati, quasi 5.000 sotto la pioggia, ma si pensa già alla ricostruzione. Capannoni distrutti, chiese crollate, fabbriche ferme, in ginocchio l'economia della regione, domani Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza.
Un attimo con i ballottaggi, ci sono anche altre cose da dire. Per esempio, Fiorello introduce la questione della pena di morte nella vicenda di Brindisi. Senti questa cosa qui, non è che c'è sempre la genialità, ogni tanto. Vabbè, sentiamo.
Poi leggi cose come questa: il killer della scuola è un folle, dice che c'è la foto, ecco, prendetelo. Io uno così non gli farei manco il processo, no, giusto? Manco il processo. Poi uno dice, parla di pena di morte, no? E allora dice, oh no, ma come? Ah no, perché non si combatte la violenza con la violenza. E vabbè.
Vabbè, questo è vero.
Poi però era incapace di intendere e di volere, magari, no? Sai,
no, no, era uno molto intelligente tecnologicamente.
Per fare la bomba così non era
preparato proprio.
Magari molti di voi lo penseranno, se lo prendono, ed è meglio che lo prendano i carabinieri e la polizia, pare che l'abbiano già interrogato, ma insomma, o comunque l'abbiano identificato, non interrogato, identificato.
Fiorello è un grande artista, ma detto con tutto rispetto per le autorità civili, politiche, militari, ha detto una stronzata
pazzesca, tant'è che lo segue solamente Storace, nel suo
no.
Si può fare,
ma come si fa su una tragedia simile a solleticare gli umori più bassi del
si può fare ancora a meno della pena di morte, così scrive, va bene. Ce n'è un altro nei weekend che
insomma, è più grave, che lo sostenga Pace, che non Fiorello, che ama.
Insomma, chi è più popolare, perché? Fiorello o Storace?
Insomma, Fiorello.
voi che siete lì, che siete all'ascolto come al solito dalla macchina, da casa, dalla cucina o da dove diavolo volete, con la cuffietta o senza cuffia,
o siete sul posto di lavoro e di nascosto ascoltate la Zanzara,
voi se vi trovaste di fronte il signore che ha innescato quella bomba, quella miccia, quelle bombe da gas a Brindisi, cosa fareste? La tentazione c'è, però non bisogna mai arrivare fino a questo punto. Intanto sentiamo un altro protagonista del fine settimana, il signor Red Ronnie.
Ma chi ha detto signor Red Ronnie? Già con suo indice la Moratti.
Perché tu eri in Grecia, non lo sai. Allora, intervistato,
no, io seguo tutto, anche dalla
incredibilmente Grecia. Intervistato da TG1, perché è di quelle zone lì dove c'è stato il terremoto, ha parlato della questione dei Maya. Dei Maya.
No.
Senti.
E poi alla fine, dopo, sono arrivati i tweet al Sud America, perché in Sud America sono molto preoccupati, perché loro sono molto legati alle profezie dei Maya. Difatti mi hanno anche mandato un articolo fatto 2 giorni fa dove prevedevano che con allineamenti Pleiadi, poi io non sono un esperto, prevedevano un terremoto il giorno 20, e quindi in Sud America io vedevo che seguivano il terremoto italiano su Twitter con una quasi una precauzione incredibile.
Va bene, ma è stato già detto tutto sul TG1, Red Ron. Io farei risentire però Napolitano il boom dei grillini, perché insomma, no, le cose vanno dette, no? Non ho visto nessun boom. Il boom che mi ricordo è quello degli anni 50, 60.
Una battuta, il cacchio in capo dello Stato.
Napolitano.
Dei grillini, come lo valuta?
Ma io insomma di boom ricordo quello degli anni 60 in Italia, altri boom non ne vedo.
La Russa, abbiamo vinto a Trapani, a Trani, a Frosinone, a Melegnano, senti. Vabbè, ognuno rivendica.
Piuttosto mi sembra invece di dover ricordare che comunque a Trapani, a Trani, a Frosinone, in tanti comuni, nonostante fossimo da soli, comunque, che so io, parlo per me qui vicino a Milano, a Melegnano, il paese più grosso più vicino a Milano, abbiamo comunque vinto da soli.
A Melegnano, la Russa, Melegnano.
Ma la cosa drammatica è che lo dicono seriamente, capito? Lo dicono seriamente.
Abbiamo vinto a Melegnano.
Basta, adesso basta. Ha ragione Grillo, se no purtroppo. Basta.
Rosy Bindi litiga con l'editorialista del Corriere della Sera, Antonio Polito. come si fa a dire che abbiamo perso? Perché Polito sosteneva, sarà pure la sua opinione, che il Partito Democratico in realtà ha un po' perso.
Sentiamo.
Affermare da parte di un noto commentatore che io leggo tutte le mattine con grande interesse e che stimo, che il Partito Democratico ha perso al secondo turno quando si è riconfermato a Taranto e all'Aquila ed ha strappato al centrodestra la Lega Como, Monza, Lucca, Alessandria, Rieti, Asti, Desenzano, Gravina di Puglia, Sant'Eremo e molti altri piccoli centri. E più, per quanto mi riguarda, abbiamo vinto benissimo a Genova con un candidato ancora che il nostro, ma da noi appoggiato, e per quanto mi riguarda ho vinto anche a Palermo. Ma come si fa a dire che abbiamo perso? Ma per favore!
Sempre avvelenata la Bindi, come si fa a dire che abbiamo perso? Soprattutto la cosa curiosa è, personalmente ho vinto a Palermo, mentre il Partito Democratico in teoria sosteneva Ferrandelli. Una cosa abbastanza curiosa. Allora, ci sono due stronzate leghiste da sottolineare. Come dire, negli ultimi giorni, la prima è quella di Paola Goisis,
io voglio ricordare prima che tu dica la sortita del San Goisis, che è stato, cari ascoltatori della verità, sottosegretario alla pubblica istruzione.
Con i nostri soldi Bossi e i figli possono fare ciò che vogliono, capito? Nulla di strano se usa quel denaro per necessità sue e della famiglia. Prima cosa,
commissione cultura.
Castelli, via la Lega dal governo, la criminalità rialza la testa. Cioè, siamo andati via noi, le bombe. Siamo qui, 19.34, La Zanzara su Radio 24, insieme a Davide Parenzo, collegato come al solito da Roma.
Sì.
Che fai?
Precisamente sono nella mia piccola e modesta dimora a studiare carte e dossier per la prossima grande inchiesta.
Ma quale inchiesta? Ma di che stai parlando? Ma quale inchiesta? Ma di che parli?
Stiamo lavorando su documenti segretissimi del Vaticano. Segretissimi.
Allora, primo deputato del PDL, in particolare l'ENER, che appartiene però al gruppo di Popolo e Territorio.
L'ENER,
Giancarlo L'ENER, che dice Alfano si deve dimettere. Ha solo due soluzioni, o si dimette o si dimette.
Però è l'ENER,
vabbè, ho capito, ma è sempre un deputato.
Devo fare una rettifica, perché la Goisis, come mi ha segnalato l'onorevole Caparini in un messaggio pochi secondi fa,
sì,
non è mai stata sottosegretario all'istruzione.
Ma le solite stronzate che dici tu,
però,
non c'è problema.
Però è membro della Commissione Cultura. Nella Commissione Cultura.
Ma cosa c'entra, scusa? Qual è il problema che è membro della Commissione Cultura?
Scusami.
Perché ridi?
Perché se tu rispolverassi dall'ottimo archivio della Zanzara, che è più potente di quello vaticano, le dichiarazioni della signora Goisis.
Ma è una bossiana di ferro la signora Goisis.
Qualche interrogativo sul fatto che appartenga alla Commissione Cultura della Camera.
Allora, un altro leghista, consigliere comunale in un paese che si chiama Rovato, vicino a Brescia, come sapete, Stefano Venturi ha fatto una battutaccia sul terremoto e si è dimesso dalla sua carica, non credo da consigliere comunale. Lo sai che cosa ha detto? Terremoto, la Padania si stacca. Poi si è dimesso, si è pentito e si è dimesso.
Meno male.
Signor Venturi.
Meno male. Vedi che i social network servono a far dimettere.
Dici?
Mi pare che a furor di popolo gli ha detto male, gli ha detto una stupidità, cioè, che non è una dichiarazione che ha fatto l'ANSA, l'ha fatta anche al social network, che quella potenza di quella roba lì ha fatto sì che la gente ha detto ma sei matto completo.
Ma vogliamo risentire questa cosa di Fiorello che mi ha fatto imbestialire, Fiorello sulla pena di morte.
Ma perché
di
Fiorello si avventura in questo?
La pena di morte per il signore di Brindisi, signore o signori, chiunque siano, Fiorello.
Poi leggi cose come questa, il killer della scuola è un folle, dice che c'è la foto, ecco, prendetelo, io uno così non gli farei manco il processo,
no,
giusto? Manco il processo. Poi uno dice parla di pena di morte, no? E allora dice oh no, ma come? Ah no, perché non si combatte la violenza con la violenza,
vabbè. Questo è vero.
Poi però era incapace di intendere e di volere, magari, no? Sai,
no, era uno molto intelligente tecnologicamente.
Fa una bomba
preparato.
Così non era.
Preparato proprio,
Fiorello, manco il processo gli farei, hai sentito? Manco il processo.
Non si può avventurare un uomo di spettacolo in battute populiste.
Alemanno dice a Pizzarotti spacca tutto.
È molto grave.
Un attimo, Alemanno che dice a Pizzarotti, neo sindaco di Parma, spacca tutto. Quello manco lo segue, sentiamo.
In bocca al lupo, so cosa vuol dire dare un debito pazzesco alle amministrazioni precedenti, coraggio e spacca tutto, cambia tutto, è l'unica strada possibile.
No, spacca tutto non mi sembra il termine corretto, cambia tutto, posso essere d'accordo.
Allora,
cioè Pizzarotti moderato e Alemanno estremista, non so se ti rendi conto. Cioè, a questo punto spacca tutto, dice il PDLino al grillino, e lui dice no, no, spacca no, devo sistemare un po' la questione dei debiti del comune. La Russa a Parma avrei votato Grillo, effettivamente c'è una...
Ma
poi chi se ne frega, eh. Uno, a me la cosa che proprio non sopporta è poi alla fine il PDL ha votato per il grillino a Parma. E allora qual è il punto? Ma sono gli elettori, non è che sono i dirigenti, gli elettori che sono mobili, come se gli elettori appartenessero a due. Lo dice anche Bersani, no? Il centrodestra ha cercato di tornare in ballo contro di noi a Parma votando Grillo. Ma che, non è che il centrodestra, gli elettori non è che hanno la testa, no, inquadrata, bollata, sono del PD, sono del PDL. Hanno scelto da due offerte politiche. Uno del Partito Democratico, uno di Grillo, hanno scelto Grillo, cioè, di che parliamo?
Ma come mai è così particolarmente lucido lei stasera? Non capisco.
Parma, stai zitto, Parma, avrei votato Grillo.
Quando si parla di Grillo, io ad esempio, a me non dispiace che abbia vinto a Parma. Tra la sinistra e Grillo, io a Parma probabilmente avrei votato Grillo.
Beh, anche la Gelmini, insomma, tutti avreste votato Grillo.
Quindi. Beh, ma noi i nostri hanno votato Grillo. Cioè. Berlinguer, il centrodestra a Parma ha votato Grillo, non ti avremmo votato.
Vabbè, adesso non è che pure la Russa è nella testa di ogni elettore del PDL a Parma, eh. Cioè, non va proprio così. Cioè, come
non sanno perdere.
Renzi, che sembra ormai solitario, dice le primarie ad ottobre, chiama le primarie ad ottobre.
Facciamo quelli che si arroccano dentro la fortezza o proviamo a fare un ragionamento diverso? Nel primo caso il gruppo dirigente fa la legge elettorale che vuole, si fa le nomine nelle liste che vuole e sceglie il candidato leader che vuole. Nel secondo caso una grande esperienza di primarie a ottobre, liste contrapposte, idee contrapposte, dove alla fine chi vince, come dire, è forte non del messaggio del gruppo dirigente ma della potenza dei cittadini.
Pure Renzi sta cominciando a diventare involuto in queste sue cose, cioè, molto molto involuto. C'è un'altra cosa da dire, c'è un'altra cosa, sei spento oggi, sei spento.
È rimasto da solo, lui era l'anfan prodigi, il nuovo, il rottamatore, e si è trovato con un cerino in mano, che deve fare? Invoca solo le primarie, che deve fare?
Allora, grandissimo Matteo Grandi su Twitter che dice siamo passati da un comico all'altro, da Berlusconi a Grillo. Enrico da Roma, buonasera.
Forza Cruciani, che grande liberale contro le burocrazie di partito.
Ma chi è
meglio?
Vada.
Allora io volevo dire una cosa. Grillo non serve semplicemente perché andando contro il Parlamento, che è istituzione sovrana, io questo lo vorrei urlare, va contro la democrazia e contro il diritto, così come facevano i primi squadristi negli anni 20. Allora quel ruolo pedagogico di cui parlava Pomicino, cioè del fatto che molte persone che sarebbero potute rimanere preda, diciamo, delle fascinazioni anarchiche, quel ruolo lo ha assolto negli anni solamente una persona, adesso c'è il codino, i capelli bianchi, che si chiama Marco Pannella, che non è mai andato contro il Parlamento, ma contro quei partiti che in nome della ragion di partito, appunto, tradivano la legge e la Costituzione.
Bravo.
Quindi una bella pernacchia a Pomicino, la prima, e la seconda a Grillo, la terza a Fiorello, che ho sentito adesso.
Tutte pernacchie.
L'altro Cazzaro.
Cazzaro adesso, Cazzaro no. Mi sembra esagerato, ha detto una stupidaggine perché ha bellicato le pulsioni che in questo... Ma che significa fregnacciaro? Su Enrico, dai, che vuol dire fregnacciaro? Che vuol dire fregnacciaro? Mi spieghi, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ma che vuol dire? Che vuol dire? È uno che ha detto una stupidaggine, lei lo chiama cazzone, va benissimo, è uno che ha detto una stupidaggine perché bellicare le pulsioni peggiori in questo momento di chi vorrebbe l'uomo di Brindisi impiccato è una stupidaggine, punto. Basta.
Si può sbagliare. Con misteri, domani cominciamo con l'assassino di Brindisi, capito?
Va bene, Carlo.
Ha ragione, perché chi ha delle responsabilità nel piccolo noi, nel grande lui, nel grandissimo chi fa politica come Storace.
Ma io non ho nessun tipo di responsabilità.
Ma no, abbiamo una responsabilità.
Ma non c'è nessuna responsabilità nemmeno di Fiorello. Io dico semplicemente che Fiorello.
Ma come
quando
no? È una persona che fa opinione.
E ho capito, ma ha espresso. Ma ne ha espresso.
Opinione.
Senti, non fare il responsabile. Qui non c'è responsabilità. Ha espresso la sua opinione. Non gli farebbe manco il processo. Ci vorrebbe la pena di morte. Punto e basta.
Ma non si può scherzare.
Ma io la critico. critico questa cosa. Appunto, la critico, ma va bene che la dica.
Siccome è una persona intelligente, chiederà scusa, perché è una persona che fa opinione, cioè una persona che è molto ascoltata, e non si può solleticare l'ombelico sull'onda di una tragedia come questa, peraltro.
Ma perché devi suggerirgli cosa vuole dire? L'ha detto, critichi. Non ti fare moderato quando non lo sei. Non diventare moderato quando non lo sei.
Ma non sono moderato, ma sono incazzato nero.
Ma con
non
chi?
Sono moderato per nulla.
Con chi?
Anzi, con Fiorello, perché è bravissimo, è un grande uomo di spettacolo, è una persona che ha un seguito altissimo, e
allora,
quindi usare una, c'è una responsabilità,
dice la sua, allora
nel piccolo c'è una responsabilità in tutte le cose che noi facciamo, tutte, noi possiamo, siamo i primi che scherziamo un po' su tutto,
allora,
ma su una cosa come questa non si può dire lo prenderei neanche il processo, la pena di morte, perché ci sono centinaia di persone in questo paese purtroppo che davvero pensano questo, ed è un dramma, davvero pensano questo, che bisogna
mettere
a morte quella persona.
Sicuramente c'è il 70-80% delle persone che lo pensano, per fortuna poi non per fortuna queste cose sono solamente pulsioni del momento.
Ha un microfono in mano,
ma
ha
che vuol dire? Ma ognuno può dire quello che vuole, lasciami, io lo critico.
Ma non è che ognuno può dire quello che vuole, sì, può dirlo, ma io lo critico aspramente, perché è una persona che fa opinione.
E allora
c'è un peso nelle cose che si dicono.
Non
c'è
fare moderato, su Gianni dalla
ma
provincia di Cuneo.
Ma quale moderato? C'è un peso nelle cose
Gianni
che si dicono.
Gianni dalla provincia di Cuneo.
Lui risolve con Gianni.
Non è che risolvo, passo ad altro, non è che possiamo parlare tutta la sera di questa cosa. Gianni dalla provincia di Cuneo.
Sentiamo Gianni.
Volevo invitare un attimo tutti una discussione.
Sì, ma non si metta col viva voce però, perché altrimenti sentiamo male, su.
Non ho viva voce. Allora, volevo invitare una riflessione.
L'auricolare, cos'ha? Qualcosa ha, perché sentiamo male, sentiamo un vuoto pneumatico.
Mi spiace.
Va bene, al telefono.
Perché chiamate Grillini, gli appartenenti al movimento?
Perché così vengono chiamati da tutti. Perché così vengono chiamati da tutti, e non ci rompa le scatole se li chiamiamo così. Qual è il problema? Le dà fastidio essere chiamato Grillino se lei è un grillino?
Sono la storia che un partito, come sono definiti i membri di un partito.
Ma come dovremmo chiamare? Come dovremmo chiamare? Gli stellini? Gli stellini?
Movimento 5 Stelle.
Sì, appartenenti al Movimento 5 Stelle. Siccome noi siamo per la sintesi, li chiamiamo anche grillini senza che la cosa abbia...
Allora, questo ha un che di dispregiativo.
Ma che dispregiativo? Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quale dispregiativo? Ma di che sta parlando?
La seconda cosa, quando si parla di arginare i potenziali terroristi, sappiate che io non sono un attivista del partito, mi ho soltanto votato e basta, anzi, ho da fare le mie cose. Dico solo che tutt'altro che argini di terroristi sono ragazzi giovani, preparati, hanno studiato, si parlano via internet, sono altro che, come diceva quel signore di là, sono preparatissimi e sono democraticissimi. Per quello la gente non ha votato Beppe Grillo.
Ma guardi, su questo però, scusi.
Gli unici che non sanno che loro hanno votato i ragazzi sono quelli che non li hanno votati.
Sì, Gianni.
Li conoscono.
Sì, scusi un attimo, Gianni, va benissimo tutto, però non mi dica che Grillo non conta in queste cose, perché questa qua è una stupidaggine ed è anche un errore. Ogni movimento, è inutile rifiutare alcune categorie che sono scolpite nel cuore della politica, ogni movimento ha un leader, che ne dica Grillo? Grillo è il leader del Movimento 5 Stelle, poi si candida, non si candida, non me ne frega niente.
È il suo il logo
del partito, ha fatto anche delle espulsioni, finché gli va bene una persona, gli va bene una persona, altrimenti la emarginerà, è così. È il leader del momento. Perché rifiutate questa cosa che è semplice, naturale, non è una bestemmia, è così. È il leader del Movimento 5 Stelle. Cioè, c'è poco da fare, o no? Ho capito, ma senza Grillo non sono nessuno questi qua. Lo vuole capire o no che senza Grillo non vanno da nessuna parte? Perché la politica ha delle regole che sono quelle del consenso.
A un certo punto vedrete che Grillo, intanto vecchio spazio, c'è la palla piena anche lui di fare questo lavoro, vedrete che a un certo punto Grillo si toglierà, perché se ne fa la fine di Berlusconi, che non si è tolto quando aveva l'Italia in mano, e adesso ne pagano tutti le conseguenze.
Vabbè, allora...
Voi sappiate che questi ragazzi qua sono il Movimento 5 Stelle, non sono il giornale, stamattina oggi pomeriggio ho detto Movimento 5 Stelle.
Ma io guardi che... Non è...
Cercate di capire anche
Un attimo solo Gianni, però non ne faccia una questione di Grillini e Movimento 5 Stelle, perché è una stupidaggine questa qua, Fausto da Roma, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire in merito alla
Sento male. Abbiamo con noi il sindaco di Verona, Flavio Tosi, buonasera.
Buonasera a voi.
Come va?
Com'è? Potrebbe andare meglio.
7 su 7. Ne avete persi 7 su 7.
Infatti, per quello dico, potrebbe andare meglio.
Lei era tranquillo già dal primo turno, però che c'entra? C'è la Lega poi, no? Non è che c'è...
Appunto.
7 su 7. Ma di chi è la colpa, secondo lei? Di quello che è avvenuto negli ultimi giorni? Alcuni dicono le inchieste su Bossi, oppure è un trend che già c'era al primo turno?
Beh, allora è chiaro che le inchieste sia sul primo che sul secondo turno hanno inciso, perché il risultato non era stato brillante neanche al primo turno ed è peggiorato al secondo. Quindi le inchieste sicuramente hanno inciso. Ha inciso un'affluenza bassissima, e questo dà un'idea proprio di una disaffezione impressionante da parte dei cittadini verso la classe politica. Dopodiché c'è veramente l'urgenza di celebrare i congressi, di rinnovare le cose all'interno della Lega in modo da ridare fiducia a chi è stato sfiduciato.
Però le ultime vicende,
pulita.
Che riguardano ancora una volta la famiglia Bossi hanno avuto un peso determinante, questo si può dire, Tosi?
Diciamo che non hanno certo fatto bene. È evidente che rispetto a un elettore leghista che per anni ha visto nella Lega il modello della trasparenza, della buona gestione della cosa pubblica, quei fatti ripetuti, dopo, per carità, ci sarà sicuramente una coincidenza temporale singolare, ci sarà uno stillicidio che se uno lo facesse apposta sarebbe perfetto,
cioè, però non faccio il complottista
ma io sto dicendo che i fatti ci sono, che dopo fatalità escano in un momento particolare e soprattutto ogni tre giorni ne viene fuori una, insomma un po' infastidisce, però ripeto, i fatti ci sono innegabili.
Meglio che siano uscite, no, queste cose,
sì, però l'importante è che si finisca in fretta, cioè che ci sono questi fatti, si accertano in fretta, si chiude in fretta la partita in un modo o nell'altro, in modo tale che dopo questo suicidio non continui per settimane.
Senta, ma si può dire che è una sconfitta salutare, cioè va bene anche perdere, così si rinnova, cioè da un certo punto di vista lei è contento, no?
Quello no, perché si tratta, io molti fra l'altro dei candidati li conosco, li ho conosciuti, e quindi siccome era un'elezione di tipo locale, ci fossero state le politiche, fra l'altro ci fossero state le politiche sarebbe andata anche peggio, ma ci fossero state le politiche, allora puoi dire ce la siamo meritata e pace amen. Mentre invece, trattandosi di elezioni locali nei vari comuni dove si è andati al ballottaggio, lì si votava per quelle persone, per quelle comunità, per come hanno amministrato. E siccome la Lega in moltissime di quelle realtà era quasi 20 anni che amministrava,
non si può dire che abbia amministrato male, dunque hanno perso anche quelli bravi, hanno perso,
hanno
a causa,
hanno pagato un prezzo dovuto a colpe non loro,
appunto questo volevo dire, cioè, anche quelli più bravi hanno pagato i prezzi per la famiglia,
hanno pagato il prezzo di tutta questa serie di situazioni decisamente sgradevoli
che riguardano soprattutto la famiglia, però diciamo la verità,
è chiaro. È evidente che è innegabile che sia così.
Senta, ma io ho l'impressione di una cosa, che più Bossi parla e più è presente, per carità, io non nego il ruolo, adesso non mi ripeta perché lo so tra l'altro che lo pensa, che il ruolo storico di Bossi, la riconoscenza e tutto, però io ho l'impressione che più Bossi parla e più è presente, anche con qualche confusione, mi candido, non mi candido,
più
la Lega perde voti.
Beh, guardi, lei fa questa domanda a chi, quando Bossi aveva detto che si ricandidava, avevo detto che la sua ricandidatura era quanto mai inopportuna.
Sì, d'accordo, però io dico un'altra cosa.
Quindi puoi immaginare come la penso.
Appunto, cioè più Bossi è presente e più parla e più perdete voti.
Cioè, io penso che ci voglia linearità e chiarezza. Allora, è evidente per quello che è successo alla Lega, io non guardo in casa degli altri perché poi
questo
risultato elettorale comunque dà la misura di un sentimento di antipolitica, a causa evidentemente dei comportamenti della politica, perché l'antipolitica nasce dai comportamenti sbagliati della classe politica, e questa è una debacle generale, ma basta guardare Parma anziché Palermo, quello dà la misura di quanto la gente oggi, evidentemente se la gente sceglie così vuol dire che è giusto così.
Ma lei è contento che abbia vinto Grillo, per esempio, a Parma?
No, non è che sono contento, ma sa perché? Non perché siamo disonesti, perché secondo me è gente sicuramente onesta, idealista. Perché temo che abbiano una grande inesperienza. Mentre invece a Palermo, vincendo Orlando, comunque vince una persona che ha esperienza amministrativa.
Cioè, meglio Orlando del Grillino perché ha più esperienza.
No, allora, meglio, io penso che il voto di Palermo, visto che le primarie avevano dato un risultato ben diverso, sia un voto come quello di Magistris a Napoli. C'è un voto per cambiare.
Sì, con una persona di esperienza. Invece
una persona però di esperienza. Mentre invece quando si vota Beppe Grillo è più un voto di, possiamo usare questo termine, disperazione, nel senso di dire basta, voglio cambiare, voto contro al sistema, però voti un qualcosa che esperienza attiva ne ha poca, ovviamente.
Senta, però io prima ho chiesto una cosa ben precisa, so che lei è sempre molto spontaneo, cioè quando sente Bossi parlare, quando vede Bossi ancora protagonista, la mia impressione è che voi perdete sempre più voti.
Sto parlando una cosa, per me mi sono perso il filo. Dicevo, è una questione di linearità, ovvero sia, si è deciso per una svolta all'interno della Lega, allora, perché i risultati elettorali hanno fatto capire questo.
Si metta da parte Bossi, allora, si metta da parte anche dal punto di vista di presenza.
Una svolta vuol dire che ci deve essere un nuovo segretario federale, un nuovo consiglio federale e una nuova dirigenza credibile che dimostri nei fatti, in quello che ha saputo fare, di essere credibile, perché è capace, perché è l'emblema della buona amministrazione, del pragmatismo e dei risultati. E quindi il cambiamento deve essere chiaro, netto e limpido.
Ecco, chiaro, netto e limpido significa che, diciamo, Bossi non deve essere più protagonista. Cioè, è vero o no che quando parla perdete voti? Questo voglio sapere. Questo un po' sì.
Allora, io le dico la mia opinione.
Sì.
Le cose fossero rimaste a un paio di settimane fa, dove era chiaro che Bossi, lui personalmente, nulla c'entrava rispetto a certi episodi, che chi gli stava intorno ne aveva approfittato clamorosamente, ma lui nulla c'entrava. Questa era la situazione di un paio di settimane fa. Adesso parrebbe, e ripeto, parrebbe
che c'entra anche lui,
che forse lui abbia autorizzato
le spese,
alcune spese, e questo è chiaro che cambierebbe se così fosse. Ripeto, parrebbe se così fosse, perché stiamo veramente.
Certo, un attimo solo che ho la pubblicità e andiamo alla conclusione. Dopo la pubblicità, la conclusione. Intanto Grillo ha annunciato che a Parma l'inceneritore non si farà più, e dunque vittoria. Devo dire, da un certo punto di vista, se uno nel programma elettorale, Parenzo, ha messo che l'inceneritore, io sono a favore degli inceneritori, che l'inceneritore non si fa più, è giusto anche che vada fino in fondo. Cioè, i cittadini l'hanno votato, i parmigiani sanno che sapevano prima di votare il candidato di Grillo che in caso di vittoria Nisba inceneritore, e così sarà. Dice di voler andare a Berlino dopo Stalingrado, Berlino, Grillo. Mi ricorda un po'.
Ma fermatelo!
Mi ricorda,
fermatelo.
Andiamo a Berlino dei mondiali del 2006, tu non lo sai,
Ma fermatelo!
Telecronisti Fabio Caressa e Beppe Bergomi.
Grande Caressa, sorpresa.
È finita! È finita! Chiudete le valigie, amici! Si va a Berlino, Beppe! Si va a Berlino, Beppe!
Andiamo a Berlino!
Andiamo a Berlino, Beppe!
Andiamo a Berlino, dice Grillo, ripetendo. Non copiando, ma insomma mi ha fatto ricordare questa cosa dei mondiali del 2006. Perché dopo Stalingrado andiamo a Berlino, cioè i russi resistono a Stalingrado, che aveva evocato prima del ballottaggio, e adesso vuole conquistare Berlino. Cosa sia Berlino non lo so, forse Palazzo Chigi.
Forse l'idea di buttare giù il muro, il checkpoint Charlie, che ne so cosa c'ha nella testa.
Senta Tosi, siamo in collegamento. Prego. Sempre con Flavio Tosi, sindaco di Verona.
Dov'è Flavio Tosi?
In macchina. Se Bossi ha autorizzato questi pagamenti nei confronti dei figli per spese che certamente non erano quelle di partito, secondo lei può ancora fare il presidente della Lega, oppure non deve avere più incarichi?
Allora, a parte una precisazione, immagino che i cittadini di Parma preferiscano essere chiamati parmensi piuttosto che parmigiani.
Lei è sicuro? Parmensi, parmigiani? Forse sì, forse ha ragione lei.
Immagino
parmensi.
Di sì.
Sì, lei ha ragione.
Ci ho premesso.
Forse i parmigiani sono i tifosi del Parma. mi sono confuso.
Ci ho premesso. Se appunto fosse accertato quello, cioè che lui possa aver autorizzato personalmente, e quindi con consapevolezza delle spese usando i fondi del partito, che poi in parte è anche denaro pubblico, perché in parte sono contributi volontari, ma in parte è sicuramente sì, denaro pubblico, per spese familiari, beh, è chiaro che sarebbe difficile pensare a un ruolo all'interno del movimento dopo un episodio del genere.
Dunque non può fare.
Ma questo varrebbe, ma questo varrebbe
per tutti,
così per Roberto Maroni, per chiunque fra le decine di migliaia di militanti della Lega.
Senta, però, invece si può valutare l'espulsione del figlio di Bossi?
Appunto. Ma diciamo che per quanto riguarda ha fatto un passo indietro decisamente consistente, perché non tutti si dimetterebbero da consigliere regionale.
Sì.
Non l'ha fatto nessuno, non si è dimesso mai nessuno nella storia del paese.
Vabbè, se non si fosse dimesso forse avreste perso più voti. Comunque, insomma.
Sì, no, ma io guardo dal punto di vista suo. Dal punto di vista suo non è stato un passo indietro di poco conto. Però se ci fossero gli estremi, cioè, le regole, un partito è serio quando le stesse regole valgono per Tony Bortolon, per il Brambilla, per Flavio Tosi, per Gobbo, per Maroni, per Bossi, per chiunque.
E dunque?
E quindi se ne ricorrono gli estremi, e ripeto, questo non, in questo momento non lo so valutare, perché bisogna avere le carte in mano, se ricorrono gli estremi, i provvedimenti disciplinari devono essere presi a prescindere da chi
fosse rinviato a giudizio, non lo so, una cosa del genere.
Se fosse rinviato a giudizio, credo che la cosa più corretta da parte sua sarebbe che lui si autosospendesse nell'interesse del movimento, perché questo sarebbe un bel gesto nei confronti del movimento. Se non si autosospende in quel caso, ovvero sia in caso di rinvio a giudizio, allora il movimento deve fare lui una riflessione sul fatto che non c'è stato questo passo indietro.
Senta, lei ha preso mai una paghetta?
Una
paghetta quando era ragazzino? Sì.
Ovvio, tutte le settimane i genitori mi davano la mancetta quando ero boccia.
Quant'era?
Miserie, che ne so. Nell'ordine, non mi ricordo più, sarà stato qualche migliaio di lire, quelli sono i numeri, vero?
Senta, ma non si è un po' vergognato quando ha visto
qualche migliaio di euro, vero?
Qualche migliaio di lire, non di euro. Ma non si è un po' vergognato da leghista quando ha sentito quelle cifre?
Ma allora, se adesso sono state smentite, quindi qua veramente, ma lo dicono non per difendere qualcuno.
No, ma è vero che poi
perché bisogna veramente essere precisi su fatti che sono pesanti, oggettivamente pesanti. Se fosse vero, mi vergognerei da leghista, mi farebbe male e mi vergognerei da leghista.
Ma non basterebbe questo per l'espulsione? Cioè il fatto stesso che avessero
se fosse stato che il movimento avesse dato con casse del partito, che ripeto in parte, in gran parte sono soldi pubblici, avesse dato cifre del genere, è chiaro che è un'espulsione, ma lì c'è di tutto, c'è l'espulsione, ma c'è anche l'azione penale, vero?
Sì, certo.
Però alcuni così.
Anche per riavere indietro
la richiesta, nonché la richiesta anche dell'azione risarcitoria.
Se Renzo Bossi non si chiamasse Renzo Bossi, ma si chiamasse Renzo Bubù, anche solo per queste accuse sarebbe già stato sospeso come minimo, no? Questo mi pare evidente.
Guardi, io credo che la Lega sia stata estremamente seria anche in questo frangente, perché non si è fatta scrupolo di espellere il vicepresidente del Senato. Non so quanti partiti espellerebbero con facilità un vicepresidente del Senato. Ha chiesto un passo indietro a un assessore regionale, al presidente del Consiglio regionale della Lombardia.
Siete stati un po' teneri con Renzo, però dai, un po', perché si chiama Bossi, è chiaro.
Che le dimissioni da consigliere regionale non è una roba da poco, eh. Consigliere regionale uno poteva rimanere sullo scranno guadagnando.
Regionale, lui poteva starsene lì 5 anni a prendersi 10.000 euro al mese. E non l'ha fatto e ha fatto un passo indietro importante. Dopodiché, se viene accertato, tanto da di là dell'azione della magistratura, dai conti della Lega si fa in fretta a vedere se sono usciti quei soldi e dove sono finiti.
Sì.
Fuori, guardando i conti, perché adesso c'è un nuovo tesoriere che è Stefano Stefani, che è persona molto seria e scrupolosa. Se viene fuori che gli hanno dato questi soldi, le conseguenze sono segnalazione alla procura, richiesta di ridarli indietro e via.
Senta, ma è seria la candidatura di Borghezio come indipendentista, oppure una butada la Borghezio, che sappiamo tutti com'è?
Nei congressi è giusto e sacrosanto che chiunque si possa candidare, sostenendo posizioni anche diverse, perché ripeto, è il punto della democrazia. Dopo è immaginabile che per la credibilità, per la stima, per quella che è stata la limpidezza e la linearità di comportamenti, sia poi Roberto Maroni a essere il nuovo segretario, ma non perché lo decide Flavio Tosi, guai.
No, vabbè, quello è chiaro. Certo che qualche volta Borghezio vi danneggia o vi avvantaggia in quelle sue uscite che fa, eh? Per carità, poi le sollecitiamo anche noi, gli vogliamo anche bene, ma vi danneggia?
Guardi, voi adesso prendete, adesso ormai è lo sport nazionale da parte di molti mass media, è il tirassegno la Lega, ma se noi andiamo a prendere nelle singole forze politiche chi dice cosa, allora un discorso è quello che dicono i leader e i riferimenti politici nazionali, un discorso è quello che dice parlamentare.
Beh, guardi, allora io
guardi, veramente allora lì ci sarebbe da sbizzarrirsi.
Io conosco il senatore Castelli da tanto tempo. Io conosco il senatore Castelli, per esempio, da tanto tempo. Quando dice via la Lega dal governo, la criminalità rialza la testa, questo francamente non mi pare una dichiarazione di uno esponente minore, mi pare la dichiarazione di un leader importante della Lega che è stato anche ministro, che dice oggettivamente una boiata, questo lo può dire anche lei. Via la Lega dal governo a proposito della vicenda dell'attentato a Brindisi, questo lo diceva. O no?
No, su cosa l'ha detto questo?
Su Brindisi, via la Lega dal governo, la criminalità rialza la testa, adesso, insomma, francamente, o no?
Beh, diciamo che se non l'ho sentita, se l'ha detta è decisamente una frase fuori luogo.
Ma anche, vabbè, quello è effettivamente un personaggio minore, vabbè, quello del terremoto, abbiamo già detto, no? Signore di Rovato. E la mafia rialza la testa.
Sui morti le battute non si devono mai fare, evidentemente.
Ma lei quanto è più democristiano o leghista o 50%? Che c'è sempre questa cosa di Tosi, un po' democristiano.
Allora, io sono leghista al 100% perché sono in Lega da più di 20 anni e mi sento e sono leghista al 100%. Poi il fatto di essere il democristiano è un modo di far politica, cioè non è un'appartenenza politica, lo si dice
e allora non è 100% leghista,
non è vero, perché stare in mezzo alla gente,
non c'è niente di male,
no, ma stare in mezzo alla gente, risolvere i problemi dei cittadini, dare risposte, ascoltare e lavorare sul territorio è la DC dei bei tempi, quella che ha costruito l'Italia, quella che ha fatto questo paese dal punto di vista politico, economico e sociale. Quel modo di fare, in quello mi riconosco, per questo mi dicono che sono democristiano in quel senso lì, ma sono leghista con un modo di far politica della democrazia cristiana degli inizi, la vera democrazia cristiana, quella che faceva
quella
politica
del territorio,
in
sì, quella
un
del
modo
territorio
alto e nobile.
Senta, un'ultima cosa, ma Pontida si fa o no? Ma non è il caso in questo periodo così, insomma, non si deve, insomma, le feste trovano il tempo, no?
No, allora Pontida è ovvio che adesso abbiamo la fase congressuale che termina alla fine di giugno. Dopodiché si riunisce il Consiglio federale.
È meglio non farla forse?
No, non sto dicendo nemmeno farla, sto dicendo che il Consiglio federale si riunisce a luglio a questo punto, evidentemente, perché il congresso termina il 1° di luglio e poi si dovrà decidere, guardando proprio da conoscitore di Pontida, visto che ci sono andato sempre.
Sì.
A Pontida dal punto di vista climatico, Pontida è come la nuvola di Fantozzi, cioè Pontida o piove che Dio lo manda o c'è un caldo infernale, cioè non c'è mai la via di mezzo. E allora bisognerà vedere le condizioni climatiche ai primi di luglio per capire se si può tenere Pontida oppure se ci fosse un caldo africano è meglio non farlo per la salute e il bene dei nostri militari.
Ma non è che uno decide sulla base del clima, cioè uno fa Pontida per un motivo politico. Lei sotto la questione del clima sta nascondendo un motivo, un'altra realtà, che fare Pontida in questa fase è pericoloso.
Se ci fosse un clima non ferocemente caldo ai primi di luglio, secondo me la si può tenere.
Ma un clima politico,
secondo me sarebbe opportuno tenerla subito.
Cioè lei dice, se non fa troppo caldo la facciamo.
Se invece ci fosse un caldo torrido, voi ci siete mai stati a Pontida?
Sì,
tutti gli anni.
Come ci sono stato anch'io. E quando c'è caldo lì si muore. E allora io ho 40 anni e ci resisto.
No.
Però ho anche a cuore la salute dei miei militanti.
Ma no, ma Tosi, ma non ha mai un po' di
Allora aspetta un attimo, Goisis, Lega, con i nostri soldi Bossi e i figli possono fare ciò che vogliono. Sono gli ultimi giapponesi?
Il cognome può sembrare anche giapponese.
E anche Bitonci, che cos'è che ha detto di lei, che lei bacia troppo il tricolore? Il sindaco di Cittadella, sì.
Ma guardi, secondo me il punto è che
anche lui
l'errore è quello di essere troppo, non esiste solo il bianco e il nero, che se uno è in un modo è leghista, se non lo è non è leghista, e quindi chi è secessionista è leghista, chi è federalista non lo è. Io penso che in Lega, cioè non si può essere manichei, in Lega,
no, beh, questo
in Lega secondo me ci deve essere posto chi è secessionista legittimamente, è leghista.
Ma no, allora va bene le correnti, vanno bene le correnti.
Chi è federalista è leghista e ci mancherebbe altro, e nessuno deve mettersi a dire tu non sei leghista perché sei diverso da me. No, perché l'obiettivo è comunque quello dell'autonomia del nostro territorio, non è una questione di correnti, è una questione di linea ideale.
Però viva le correnti nella Lega, cioè finalmente dopo...
Parlare di correnti, parlare di correnti sembra di dipingere meccanismi di potere, qua non è questione di potere, è questione di ideali e di confronto fra...
Ma non è meglio appunto che ci siano più candidati, per esempio la segreteria, così chiudiamo, invece di averne solo uno? È meglio,
come vi dicevo prima, che il fatto che ci siano più candidati non è un fatto negativo.
No, infatti, meglio che ce ne sia più di uno oltre a Maroni.
Non ho detto che sia meglio che sia più di uno, dico che non è un fatto negativo.
No, appunto.
Nei congressi candidati possono essere se uno, due, tre o 24. Se non
beh, di solito sono più di uno, di solito...
No, dipende, nei congressi importanti la Lega ha sempre avuto la capacità di presentarsi con candidature unitarie.
Va bene, grazie. 20:13, 800:24. Ancora aperta però la discussione su Parmigiani. Allora, qualcuno mi dice: Parmigiani gli abitanti di Parma, Parmensi quelli della provincia. Tiè, Tosi, sul nord. Guardi.
Avrei qualche dubbio.
Guardi, mi dicono: allora, su Wikipedia e anche su altre cose, Parmigiani sono gli abitanti di Parma. Io l'ho detto a caso, devo dire, non è che l'ho detto perché lo sapevo. Riconosco: Parmensi quelli della provincia. Vabbè, comunque, vedremo. Grazie. A presto.
Che a Parma mangiano più formaggio.
Allora andiamo avanti, abbiamo appena iniziato, sono le 20:17, caro Parenzo, dopo l'intervento del sindaco di Verona, Flavio Tosi, uno dei pochi sopravvissuti alla ramazza leghista, uno di quelli che ha vinto, al contrario di altri invece che sono sprofondati.
Ha detto cose molto importanti.
Dici, ma manco te le ricordi secondo me.
No,
comunque
no,
ha sbagliato sui parmigiani, qui me lo confermano tutti, Parmigiani abitanti di Parma, Parmensi abitanti della provincia, si mette l'anima in pace il sindaco di Verona. Insomma, io l'ho detto anche così, mi è venuto senza riflettere troppo, però
certo.
Mario da Roma
chiede la verità sul caso Orlandi. Vaticano, rispondi. La zanzara chiede la verità.
Mario da Roma. Mario, dica.
Allora, la canna al fuoco è parecchia, però io sono intervenuto, vorrei intervenire per una cosa sola. Non capisco per quale motivo si debba considerare peregrina, per non usare un termine diverso, la dichiarazione di Fiorello. Voglio dire,
lo sapevo.
Io non credo che, ma posso continuare?
Lei può
ma
fare certo. Quello che vuole.
Ma ho detto solo lo sapevo.
Allora. Sì, vabbè, che lei Parenzo, che lei lo sapeva,
è la mamma dei gradini, è incinta.
Sì, ma come vuole lei? Lei è abituato al politically correct anche per questioni lavorative, io ritengo. Per quanto mi concerne, invece, non ci serviva mica che ce lo diceva Fiorello su YouTube. È una cosa che è venuta... Senti, Parenzo, se fosse stata mia figlia, se fosse una di quelle due fosse stata
ma
mia figlia, ti garantisco.
Che c'entra questo? Scusa.
Ma cosa c'è? Ma che discorso?
C'entra perché è il sentimento comune delle persone. La prima cosa le persone hanno pensato è questa. E quindi ho capito per quale motivo debba fare scandalo. Guardi che Fiorello non è un cretino, non è che lo ha detto per far sorridere la gente o per qualcosa d'altro.
L'ha detto pensando che è una cosa popolare, una cosa.
Ma non è che una. No,
Mario,
no,
ma è normale
bene,
che di fronte. Scusi, Mario, ma è normale che.
Ma che campa fa uno così? Ma uno così che cosa campa a fare? Scusa.
Ma cosa significa, Mario?
Ma fammi capire.
Ma un pazzo così?
Ma che cosa serve? A che cosa è utile un pazzo così? Che fa un. Ma nemmeno la mafia sarebbe in grado di fare una cosa del genere.
Ma non parlo neanche con questo signore, non parlo.
Non c'è problema, Parenzo. Tra l'altro sei anche mio amico su Facebook, quindi
non c'è problema, 100 persone.
Ci togliamo. Anch'io, figurati, anch'io voglio dire, amici. Non è che Fiorello perché va su YouTube, quindi siccome è ascoltato, allora c'è pericolo che, guarda che sono ascoltato pure io dalla mattina quando vado al bar a fare colazione, alla sera alle 9 quando mi ritiro a casa, te lo posso garantire, per quel piccolo che, per quel piccolo
consiglio. Ma qui non stiamo facendo nessuna gara, Mario, io sto dicendo semplicemente una cosa. Non è che se uno dovesse... Mario, calma un attimo.
Non ti è venuto a te nella pancia,
No, non mi viene, no, non mi viene, Mario, non mi viene. Cosa vuole che
le gabbie,
cosa vuole che le dica? Cioè, Mario, non mi viene, non è che penso.
Apri le gabbie.
Non è che subito penso se lo piglio sarebbe meglio che lo impiccassero sulla pubblica piazza.
Ma no,
non lo penso.
Ma no.
Vabbè, quello che è impiccare pena di morte.
Impiccare.
Impiccare è uguale, non è diverso. Impiccare
o
l'iniezione.
Che cosa faresti?
Il processo e la galera, che probabilmente in questo caso sarebbe l'ergastolo. Punto, basta.
Cioè questa... La galera nostra? Questa che tu conosci?
Ho capito, Mario, non è che la galera nostra sia rose e fiori, al contrario, mi sembra che sia...
No, è rose e fiori,
siamo messi male a galera qui in Italia, a carceri.
Infatti bisognerebbe costruirne ancora e non dare l'amnistia.
Vabbè, ma quello è un altro
sbagliato.
Discorso, Mario, non cambi discorso adesso, lasci perdere l'amnistia.
Ma
Mario,
sto cambiando.
Abbia pazienza,
cambiando.
Non c'è altra soluzione. Ci sono dei paesi... mica mi lascia parlare lei. Allora, qui c'è ci sono alcuni paesi dove c'è la pena di morte. Io non li condanno, tra l'altro, questi paesi, come fa Parenzo, per esempio. Solo che da noi è che si può introdurre di nuovo. Ci sono paesi che l'hanno sempre avuta per vari motivi, l'hanno mantenuta, alcuni stati negli Stati Uniti, secondo me io non giudico nemmeno va tolta o non va tolta. Io dico non è che penso che siano degli stati barbari quelli che ce l'hanno in assoluto. No, dipende, quelli che sono anche delle dittature, sì, ci sono degli stati negli Stati Uniti democratici che non considero assolutamente barbari come stati. Cioè, hanno la pena di morte, secondo me dovrebbero togliere, però non è che c'è la barbarie in quello stato.
È una barbarie.
Va bene, comunque su questo si può discutere.
Giuseppe, posso dire un'ultima cosa? E poi chiudo? Posso dire un'ultima cosa?
Sì,
perdonami. Io lo so, mica, adesso voglio dire, siamo seri, non è che mo facciamo un referendum per introdurre la pena di morte come ai tempi d'Almirante, peraltro io li ho vissuti in prima persona.
Ci voglio dire,
io non sto parlando di questo, però, porca miseria, no? Uno così, dico, come può campare uno così? Ma la gravità di quello che ha fatto,
attenzione, dichiarazione fondamentale di Mimmo Scilipoti.
Aia.
Fermi tutti, il dato più inquietante di queste elezioni amministrative è il drastico calo di affluenza alle urne. Carlo da Roma, grazie Mario. Carlo,
eccomi.
Dica.
Torniamo un attimo in Sicilia. Io ho preso un appunto per parlare di Leoluca Orlando e di quello che è successo 20 anni fa in Sicilia, quando Leoluca Orlando era il nuovo che avanzava. Adesso non è il nuovo che avanza, ma non può essere neanche il vecchio che ritorna. Leoluca Orlando aveva fondato...
Sì, ma che vogliamo dire a qualcuno, scusi un attimo, che vogliamo dire a qualcuno che pide il 72%? Adesso oggettivamente possiamo dire di tutto,
no.
Che aveva detto che non si candidava, eccetera, eccetera,
no,
che non sarà il nuovissimo, che c'ha la frangetta, e non
ma
so
certo.
Cosa si voglia dire, che si è candidato dopo che le primarie comunque erano state dichiarate valide, ma ha preso il 72%, ma di che parliamo? Il 72%...
Sto parlando del passato e dell'unico errore che ha fatto Leoluca Orlando nella sua carriera, che è stato un errore gravissimo e si vedrà in televisione in questi giorni con le rivocazioni delle stragi Falcone e Borsellino. Quando Leoluca Orlando era sindaco di Palermo, e dopo aver fondato la rete e dopo che fonderà la rete insieme ad altre persone, e il nome La Rete nel 93 era una cosa diversa dalla rete di adesso. Lui era sindaco durante i funerali della scorta di Borsellino, quando il delegato dell'ordine pubblico non ha fatto entrare nella chiesa i parenti dei familiari.
Vabbè, allora...
In quel momento preciso lui avrebbe dovuto prendere la responsabilità di gestore dell'ordine pubblico, superando l'autorità del momento. E in quel momento avrebbe preso il potere in Sicilia, avrebbe preso il potere nel paese, perché là c'è stato un attimo di rivolta del paese, ai funerali della scorta di Borsellino. Questo errore l'ho affermato politicamente e lo ha riportato adesso, 20 anni dopo.
Allora?
E vediamo cosa succede. No, era solamente perché si parlava del nuovo o del vecchio. ci sono 20 anni di distanza, il paese in 20 anni è cambiato moltissimo, sì. Ma c'è sempre il nome La Rete, che adesso Beppe Grillo usa perché la rete internet è La Rete, ma La Rete nasce 20 anni fa.
Ma mica è stato candidato da Grillo Orlando, eh? Cioè è stato
No, assolutamente, allora, sono storie diverse, sono cose completamente diverse. Però vabbè, dopo che sento il sindaco di Verona che parla del passato, del presente e non del futuro, la Lega è finita, i partiti precedenti sono finiti.
Vabbè.
E Scilipoti?
Aspetti un attimo, Carlo. Allora, un'altra affermazione di Scilipoti fondamentale. Attenzione, Parenzo. Un calo di interesse di queste proporzioni certifica quanto gli italiani siano disgustati dalla proposta politica italiana. La proposta politica italiana è sempre più lontana dagli interessi reali dei cittadini e sempre più legata a beceri interessi di bottega. Giuseppe da Treviso, buonasera.
A me fa quasi tenerezza perché è ritornato nel cono d'ombra. Nel cono d'ombra nel quale merita, no?
Giuseppe, cioè, da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera.
Allora, mi faceva un po' sorridere il buon Tosi di prima. Io sono da Treviso, voto a sinistra e ce l'ho su con i leghisti e con tutto questo nuovo che si fa avanti. Ma chi è Maroni che si fa avanti? L'ex ministro dell'interno che si faceva infinocchiare da Bessito e dalla famiglia Bossi. Ma veramente hanno veramente faccia tosta di personaggi qua. Come fanno ad affermare che il nuovo son Maroni o l'autore della porcata, la legge porcata, la
Calderoli, no, sì.
Non ricordo il nome.
Beh, su Maroni Giuseppe devo dire che anch'io mi domando ancora come comunque come ci si possa dichiarare totalmente, come dire, estranei a quello che è accaduto, come se fosse stato sulla Luna negli ultimi anni, devo dire la verità.
Beh, lui aveva chiesto, però, sono per difendere Maroni.
Una cosa è chiedere, una cosa è, diciamo,
aveva posto una questione politica.
Sì, ho capito, era nel gruppo dirigente della Lega, ha scelto anche lui il signor Bensito. Se non si è interessato di quello che ha fatto il signor Bensito, qualche responsabilità ce l'ha pure lui. Diciamo,
ma lui non ha avuto coraggio, questo è il suo... ha aspettato l'inchiesta giudiziaria, questo si può dire, non ha avuto coraggio.
È così.
Questo è vero.
Rodolfo da Mantova.
Sì, pronto?
Vada.
A Mantova si mangiano dei ravioli con la zucca buonissimi.
Non è una novità, sì, questa cosa.
No,
qui,
però volevo ricordarlo al nostro...
Comunque, sono intervenuto per quanto riguarda la pena di morte.
Sì.
Ah, no.
Perché sono perfettamente d'accordo con Fiorello, da sempre, perché credo che lo Stato debba difendersi e che noi... non possiamo impunemente farci ammassare, stuprare, violentare e via di questo passo, perché dovete dirmi anche, vorrei sottolineare un altro discorso, quando uno interviene voi ovviamente esprimete il vostro parere che è legittimo,
beh, certo,
ma che non deve essere ovviamente irridente rispetto a quelli che la pensano in un altro modo, perlomeno dovrebbe esserci lo stesso rispetto.
Guardi, Rodolfo, noi reagiamo come ci piace,
quello specifico
e come vogliamo. Poi alcune volte lei confonde la presa in giro con un confronto serrato.
No, io non confondo, guardi che ho abbastanza età e esperienza per capire queste cose.
Benissimo, se non confonde aspetti un attimo che c'è la borsa, torniamo subito.
Quando la zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy estanco, como una muchachita.
Senti Parenzo, secondo te qual è la stronzata più grossa? Dire, come ha detto un deputato della Lega, l'abbiamo già nominato più volte, che con i nostri soldi Bossi e i figli possono fare quello che vogliono, oppure dire che... via la Lega dal governo, la mafia ha rialzato la testa?
Beh, una bella battaglia, molto più grave questa della mafia, comunque l'altra cosa vuoi, ma più grave questa, quella di fuori tempo, cioè questi politici che commentano i fatti di Brindisi, io spesso, ancora prima, ti ho telefonato se ti ricordi, voglio rendere partecipe i radioascoltatori di questa cosa qui, il giorno della strage, quando si diceva mafia, no, forse è stato quell'altro, no, è stata la Sacra Corona Unita, no, è stato un pazzo isolato, e tutti i politici che continuavano a dichiarare de primo all'ultimo, tutto, ma perché bisogno c'è, perché? Perché? E a
adesso le analisi del leghista Castelli che ci dice da quando sono usciti, ancor prima di conoscere e di sapere che cosa è accaduto. Ma perché? Perché?
Fiorello sulla pena di morte, lo voglio risentire, no, tanto per essere chiaro. Cosa... Fiorello sulla pena di morte.
Poi leggi cose come questa, il killer della scuola è un folle, dice che c'è la foto, ecco, prendetelo, prendetelo. Io uno così non gli farei manco il processo, no, giusto? Manco il, manco il processo. Poi uno dice parla di pena di morte, no? E allora dice, oh no, ma come? Ah no, perché non si combatte la violenza con la violenza, e vabbè.
Vabbè, questo è vero.
Poi però era incapace di intendere e di volere magari, no? Sai,
no, no, era, era una bomba molto intelligente tecnologicamente.
Fa la
preparato.
Bomba così, non era.
Preparato proprio,
non sarà lo so. Questa è la frase contestata, eh? Questa è la frase contestata. Però Ciao, una delle frasi del giorno è anche quella del signor Polledri, che per difendere in Parlamento il divorzio breve, anzi per difendere il divorzio così com'è adesso, dice: Bossi ci ha detto di non toccare la famiglia. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Divento pazzo, cosa c'entra?
Io ricordo che Bossi tanti anni fa, in un momento di crisi, prima della malattia, disse: dalla crisi economica si può uscire, ma quando si modificano alcune leggi fondamentali sulla famiglia, visto che l'uomo non è una bistecca, non si torna più indietro.
Siccome l'uomo non è una bistecca, questo mi fa impazzire. Cioè, la differenza tra un uomo e una bistecca, cioè da una parte con la bistecca si può, diciamo, distruggere, credo, sì. Comunque l'uomo sì. Non è un pezzo. Giancarlo Lehner, mi aiuti lei, che è un laico socialista, a dirimere questa questione. Cosa voleva dire il signor Polledri, il suo collega Polledri, Giancarlo Lehner del PDL, Gruppo Parlamentare Popolo del Territorio, che voleva dire con questa cosa del divorzio?
Giornalista, allora Polledri dovrebbe dire sì. Che il familismo... la morale
sì.
È la grande rovina d'Italia e che è riuscito a uccidere
la Lega.
Anche la Lega, perché la Lega è morta.
Dunque chiari. Altro che famiglia, per colpa
della Lega,
per colpa della Lega, la famiglia, per colpa della Lega,
la famiglia sarà pure sacra, ma siccome in Italia tende a generare il femminismo amorale,
sì.
Addirittura con lauree a propria insaputa in Albania, che
sì.
Questo mi pare una cosa letteraria bellissima, fra l'altro io sono ammiratore del Trota,
sì.
Perché uno che dice che si è laureato in Albania a sua insaputa,
che non lo sapeva,
è un grande secondo me. Però insomma basta con questa famiglia, perché se la famiglia serve per... diciamo giustificare tutto il peggio che c'è in Italia, allora facciamo una bella cosa, facciamo una bella legge per abolirla la famiglia, se siamo tutti
sapevo di poter contare su di lei. Adesso voglio sì. Far ascoltare
Lehner, ha ragione, dovrebbe guardare anche un po' nella casa delle libertà, che cosa
senta,
succede
Parenzo, se
famiglie.
C'è uno che guarda dentro la casa delle libertà
è proprio Lehner,
se lei legge le mie agenzie
appena dichiarato che vuole fare, che Alfano si dovrebbe dimettere, ha due possibilità, o dimettersi.
Sì, no, è bravissimo su quello. In tutti questi anni, però, di fronte agli scandali che hanno travolto dirigenti del Popolo della Libertà, ho sentito poco. Però si
aspetta, lei probabilmente.
Ma io l'abbraccio.
È un po' sordo.
No,
no. Lei sta parlando con uno che ha fatto una campagna dal 2008 contro le veline, le puttane. Gli assenteisti,
sì.
I ladri,
sì.
Del suo partito, attenzione, non del PD.
Ma anche le puttane, quante puttane c'erano, scusi?
Ma no, puttane in senso lato.
Ah, ecco, no, ho capito. Un attimo solo, torno subito, perché c'è Giuliano Ferrara, che è molto amico di un'altra persona che abbiamo collegato con noi.
Bisogna rassegnarsi, questa è una trasmissione che tende a spiegare tante cose, senza riuscirci naturalmente. E stasera deve abbassare il capo, chinare il capo e dire che Brindisi, l'uccisione di una bambina, la volontà di fare una strage alla discesa da un autobus davanti a una scuola in una città nel sud è semplicemente inspiegabile. A domani.
Sabina Ciuffini, buonasera. Pronto?
ciao.
Buonasera, come sta?
Bene, bene.
Con Ferrara ha avuto uno scontro memorabile negli ultimi giorni.
Che meraviglia. Ho avuto un incontro memorabile.
Senta, com'era quella storia del tasso di, no, del test d'ingresso per i politici, che per me resta comunque una cosa assurda, io l'ho detto. Ma era un gioco, forse, era una provocazione.
Ma di che sta parlando?
Che lei disse a un certo punto ci vorrebbe un test d'ingresso per i politici in Parlamento, no?
Non l'ho detto, francamente.
No?
No. No, perché poi l'ho rivista la trasmissione in preda al panico, l'ho rivista un paio di volte per rendermi conto. No, non ho mai detto una cosa del genere. Forse
no, mi confondo con un'altra persona. Io ho mille cose qua.
Certamente, segnate. Però mi ha dato un suggerimento. Perché effettivamente avremo bisogno in Parlamento di persone sicuramente dotate di strumenti tecnici, di titoli di studio, eccetera eccetera, però francamente mi piacerebbe anche che ci fossero in Parlamento delle persone a cui la mamma ha insegnato bene due o tre cosette proprio di base.
Ha sentito quello
non
che ha detto,
non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, non rubare, vabbè, questa è l'educazione non formale che tralasciamo, insomma, al nostro rischio pericolo.
Sento una cosa, Lener, lei sapeva che Sabina Ciuffini, che tutti conosciamo per la sua vita, diciamo, artistica, diciamo, no? Era nipote del drammaturgo politico, insomma, di Guglielmo Giannini, che è fondatore dell'Uomo Qualunque. Nipote di Guglielmo Giannini. E si è arrabbiata moltissimo.
Complimenti, sono contento, perché insomma Giannini è un personaggio storico che ha avuto così un certo spessore al suo modo.
E si è arrabbiata moltissimo quando qualcuno insulta l'Uomo Qualunque, è vero?
Ma parli con me?
Sì.
Ma io veramente, visto che appunto tanti anni di me si è saputo tutto tranne che questo, penso di essere stata abbastanza discreta.
No, ma adesso, recentemente, no?
Devo dire che recentemente ho cominciato un attimo, visto anche che visto che tutto sommato poi sono passati gli anni e sono rimasta quasi sola nella mia famiglia, io penso che questo insulto continuo è più che altro mi fa arrabbiare un po' per difendere il nonno, ma chi non vorrebbe difendere il proprio nonno, amatissimo, ma soprattutto perché mi sembra una scusa. Ho come l'impressione che quando non si hanno più argomenti, non si sa più dove nascondersi.
Dice, quello è qualunquista, sembra l'uomo qualunque.
Si dice, tu sei un qualunquista. Allora ho cercato di ristabilire un po' la verità dei fatti.
Senta, ma Grillo è contento del successo di Grillo, lei?
Guardi, Grillo sono 10 anni che ce la mette tutta. A chi gliel'ha fatto fare? Cioè, c'aveva i soldi, c'aveva le donne, c'aveva tutto.
Beh, le donne adesso non lo so.
Quindi
sì,
sicuramente avrà qualche motivazione non indegna. Poi chiaramente io penso che Grillo coaguli l'interesse di molto dei ragazzi, degli uomini. Vedo che ci sono poche donne.
Sì, ci sono poche donne,
seguono.
È vero. Poche donne, chissà perché.
Perché forse alle donne non arriva questo messaggio, come dire, un po' brutale di Grillo.
Troppa brutalità, troppo macismo quasi, no?
Io non credo che sia macio, io me lo ricordo da ragazzino, non è mai stato macio.
No,
Grillo,
macio effettivamente no, perché brutale sì, effettivamente è un messaggio forte, magari anche l'uso delle parole.
No, perché le donne sono più sensibili al ragionamento.
Lener, perché non ci sono donne che spiccano nel Movimento Grillo? Magari anche candidati, sicuramente poi tra il pubblico che va.
Allora, questo francamente a me sfugge, non lo so, francamente mi interessa poco. Io invece vorrei dire su Grillo qualcosa che è sfuggito purtroppo al centrodestra, ma anche a Casini, anche a Bersani, i quali sono, secondo me, sono tutti in bambola. Allora Grillo ha detto, attenzione, dice dopo Stalingrado arriviamo a Berlino. Attenzione, dopo Stalingrado l'Armata Rossa arriva a Berlino e costruisce la Germania Est, la Stasi,
le persecuzioni,
l'assenza assoluta di libertà. Questo è sfuggito a tutti, cioè dire, è incredibile, è un paese ormai scusa il termine, di una classe politica rincoglionita. Cioè culturalmente smemorata,
Ma anche se lo attaccavano, anche se lo attaccavano, ma anch'io
tu a Berlino, sì, se ci arrivi ti spariamo, perché se tu arrivi a Berlino facendo questa similitudine è perché vuoi creare la Germania Est, vuoi ricreare la Stasi in Italia,
la dittatura.
Tra l'altro
sì,
Grillo ha detto anche un'altra cosa, che la sua vittoria è una vittoria contro il capitalismo.
Sì, l'ha detto oggi, sì, una follia, sì, la democrazia contro il capitalismo, no? Sì. Sì, il combinato disposto,
purtroppo,
quindi queste...
però, siccome Grillo gioca in maniera facilmente, perché ha davanti una classe politica culturalmente ancora prima che da un punto di vista politico proprio insonne, ormai in
però è anche vero che molti, molti elettori del centrodestra hanno sostanzialmente eletto il sindaco di Parma, molti del centrodestra. Andiamo a sentire il traffico, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Voglio sentire Andrea da Treviso.
Sì, ma vorrei dire a Lener,
sì,
che il neo sindaco di Parma, a me non sono per nulla simpatici Grillini, ma il neo sindaco di Parma ha appena ritrovato...
Sì, però Parenzo, non puoi collegarti in un posto dove non si sente, abbi pazienza, su,
non si sentiva,
dai, cioè non è che lo decidi tu se si sente.
Ma io però.
Amore mio, non puoi, se ti dico che non si sente, non
ma
si sente, su, abbi pazienza.
Ora
sì,
mi senti?
Di.
No, dico solo all'amico...
Si sente male, si sente male, dai, forza.
All'amico e fratello Lener, dico che il sindaco di Parma, Grillino, oggi ha appena detto, io faccio il sindaco, Grillo non neanche lo sentirò più.
Beh, ma che vuol dire? Questo qua è un mettere la testa sotto
no,
la sabbia? Per chi è stato eletto questo qua, secondo te? Per la sua bella faccia o perché c'è Grillo? Su, Parenzo,
no,
diciamo la verità.
Ovviamente Grillo ha avuto un
ma no, è il 90%, ma... Pizzarotti senza Grillo, non è nessuno, Lener, che dice lei?
Ma certo.
Ma di che parliamo? Ciuffini, secondo lei questi qua sarebbero stati eletti senza Grillo? Questi...
Ma no, adesso siamo in alto.
Parenzo, stai zitto un attimo.
Ma qual è?
No, è solo pizza. Il Rotti manca. Scherziamo, il Grillo è tutto là.
Ciuffini, con questi qua, questi candidati, alcuni diventati sindaci, senza Grillo cosa sarebbero?
Non mi sembra una domanda pertinente, interessante, scusami, non so chi sei, ma...
Sono Cruciani. No,
direi che la domanda da farsi è un'altra.
Beh, oddio, anche questa potrebbe essere una domanda.
Scusami,
perché...
se mi permetto.
E qual è la domanda, scusa?
Perché, vedi, questo fa sempre parte un po' del gioco, del grande gioco, di a chi ce l'ha più...
Più
no,
che?
Cioè... Io te penso che questo ragazzo che ha 39 anni
sì,
è stato eletto anche, sicuramente è stato presentato da Grillo, ma immagino che abbia fatto una sua campagna, abbia fatto bussato a tutte le porte, abbia parlato in pubblico. Non credo che siano così idioti quelli di Parma a eleggere un completo cretino solo perché glielo
no,
dice Grillo.
No, ma chi ha detto
scusa,
che è cretino? Io non ho affatto detto che è cretino, io ho detto semplicemente che senza il leader Grillo...
Forse li abbia impressionati... gli abbia dato l'impressione di essere una persona seria. Speriamo
che
non sia un blef,
ma certamente
la mia preoccupazione è un'altra.
No, ma questo non c'è dubbio, dopodiché non è che si può negare, perché la politica è fatta anche di queste cose, è fatta anche di leader, esistono i leader, esistono le persone.
Sì, ma che ce ne importa?
Ma come che ce ne importa? Che vuol dire?
Che ce ne importa perché l'hanno eletto? L'hanno eletto perché si sono convinti che forse ci vuole qualcuno giovane con voglia di lavorare senza scheletri nell'armadio, speriamo che sia vero,
certo,
e che non voglia immediatamente mettersi a fare la lotta, ma voglia magari mettersi a lavorare e a servire la comunità parmense.
No, ma questo va benissimo.
Vogliono fare la lotta, vogliono fare, capito? Però nessuno lavora, cioè lavora dietro le piccole cose che sono poi quelle che ci massacrano la vita quando non funzionano, quindi spero che sia un ottimo lavoratore.
No, ma questa qua va benissimo ed è sicuramente un auspicio.
Grillo, non Grillo, ho visto che tutti
ho capito, però non è che questi qua vengono eletti per lo Spirito Santo. No, ho capito, dove Grillo si è presentato, dove ha fatto campagna elettorale, è chiaro che conta questa roba qui. E lei chiede le dimissioni di Alfano perché?
No, diciamo, c'è una regola aurea.
Se uno perde se ne deve andare?
Che quando un partito politico in varie parti d'Italia scompare, il segretario politico almeno fa il gesto, dice mi dimetto. Poi magari andremo tutti là a dire no, rimani con noi, non ci abbandonare. però il gesto andrebbe fatto, quantomeno, insomma, qui siamo davanti
ai minimi termini ormai.
A una sconfitta, cioè più che a una sconfitta è una scomparsa.
Sì,
È inutile che vengo a dire abbiamo vinto a Frosinone, chi se ne frega.
Anche a Melegnano ha detto la Russia, effettivamente. Anche a Melegnano ha detto.
A Melegnano, certo.
No, Alfano ha detto oggi c'è un grande vuoto politico, l'astensione, il vuoto politico che dobbiamo riempire, eccetera.
Certo, a Melegnano, noi siamo forti a Melegnano, però dico in genere quando accadono simili cose il segretario politico,
cioè l'unica dichiarazione oggi di Alfano è questa: non votando la maggioranza degli italiani ha scelto di non votare centrosinistra. Ma le pare una cosa normale una dichiarazione del
no,
genere?
No, assolutamente no.
Diciamo la verità.
Avrebbe dovuto dire
abbiamo perso
avanti alla scomparsa del mio partito a Palermo.
Sì.
Cioè, se noi parliamo
anche
di un
d'altre
segretario
parti,
politico siciliano,
sì,
il quale, attenzione, non dice una parola sul fatto che il PDL a Palermo è sparito addirittura, è scomparso.
Esatto, esatto.
Avrebbe dovuto dire io mi assumo in toto la responsabilità, anche se poveraccio lui,
sì,
insomma,
sì,
c'entra,
sì,
poco.
Magari c'entra poco, però
avrebbe dovuto fare il gesto, quantomeno
il gesto delle dimissioni.
Anche i gesti sono importanti in politica.
Bene, grazie a David Parenzo, naturalmente l'Ener, Sabina Ciuffini, collegamento con noi, gli ascoltatori, ci sentiamo domani 18:30.
Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru,
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.